E allora io vi propongo qualche spunto di riflessione, in realtà, perché il tema anche da questa parte culturale è vastissimo, quindi qualche spunto in realtà suddiviso per sottopunti, e il primo dei quali verte sul nome divino, appunto su quello che la dottrina islamica considera il nome divino per eccellenza, cioè quello che noi tutti sappiamo essere Allah. Allah è un nome preceduto da un articolo, significa propriamente il Dio, quindi la divinità, il Dio, quindi il Dio, se vogliamo contrarre. Anche Allah non è sentito in questa mentalità religiosa come un nome proprio, ma piuttosto come la migliore espressione per nominare quel Dio, il Dio che comunque non è catturabile dalla ragione umana e quindi in qualche modo rimane innominabile. C'è una formula di cui forse avete sentito parlare, che si chiama Shahada, è il cosiddetto primo pilastro dell'Islam, quindi è quella formula che, se recitata consapevolmente, introduce nella comunità dell'Islam, quindi comporta la conversione all'Islam stesso. La quale formula Shahada recita, in traduzione, grosso modo, non c'è Dio eccetto il Dio, quindi non c'è Dio eccetto Allah. E in questo modo non fa che tessere un rapporto tra l'unico Dio vero e uno qualunque dei falsi dei, quindi degli idoli, nella fattispecie degli idoli che popolavano l'interno della Kaaba prima che il profeta li distruggesse e reintroducesse il culto monoteista. Secondo il Corano, naturalmente, è quasi scontato, ma insomma forse non così tanto, il Dio è lo stesso degli altri monoteisti, cioè il Corano lo dice a chiare lettere, quindi è quello stesso Dio che ha parlato tramite di numerosissimi profeti, che il primo dei quali è Adamo, e poi passando per Abramo, tra i maggiori, per Abramo, Mosè e Gesù, arriva la catena, giunge a Muhammad, che infatti si considera l'ultimo di questi profeti. Vi do un esempio: nella seconda sura c'è un passo che rende la professione di fede, islamica, in questi termini. Noi, quindi musulmani, noi crediamo nel Dio, in Dio, nel Dio, e in ciò che è stato rivelato a noi, e in ciò che è stato rivelato ad Abramo, a Ismaele, a Isacco, a Giacobbe e alle tribù, in ciò che è stato dato a Mosè e a Gesù, in ciò che è stato dato ai profeti da parte del loro Signore, e noi non facciamo alcuna differenza tra costoro. Noi siamo sottomessi al Dio, in realtà musulmani letteralmente. Ecco, quindi Allah, dicevo, è il nome divino, quindi il Dio è il nome divino per eccellenza. Infatti compare sempre per primo in una sequenza di tre nomi divini o epiteti divini che ricorrono in un'altra formula importantissima, specie nella liturgia, che è questa volta chiamata Basmala oppure Tasmiya, e che sta in apertura di ogni detto o scritto a carattere religioso, ad esempio anche di tutte, tranne una, di tutte le sure del Corano. Questa Basmala, ancora in traduzione, recita: nel nome di Dio, del Dio, il clemente, il compassionevole, e poi segue lo scritto, quindi questa è figura da introduzione. I tre nomi citati sono per l'appunto Allah come primo, e poi due nomi che condividono la stessa etimologia, in arabo sono Ar-Rahman e Ar-Rahim, derivano, come si sente, anche dalla stessa radice verbale. Il primo ha forma intensiva, l'altro no, il primo sarebbe essenziale, l'altro dell'atto, ma in ogni caso quello che vorrei proporvi appunto a riflessione è il significato di questa, della loro radice. Normalmente questi due nomi vengono tradotti con il clemente e il compassionevole, oppure il pietoso, oppure il misericordioso e così via, perché entrambi rimandano a un termine importante che è Rahma, vabbè, che trova evidentemente parallelismi in altre lingue semitiche, prima di tutto l'ebraico. Ecco, Rahma, che significa, normalmente tradotto a sua volta, con clemenza, compassione, misericordia, pietà e così via. Se non che questi due nomi e lo stesso nome Rahma condividono l'etimologia con un altro termine, che è Rahim oppure Rahm, che rimanda invece alla matrice, ma nel senso preciso del ventre materno, quindi l'anatomia all'utero. E in questo modo chiaramente richiamano altri concetti, che sono sicuramente non l'idea di un Dio madre, che è impossibile in questo contesto culturale, dal momento che il Corano è chiarissimo a questo proposito: Dio non è né padre né madre, perché, come dice la Sura significativamente detta del culto puro o del culto integro, Dio non generò così come non fu generato. Ecco, nemmeno richiamano, o almeno non così direttamente, solo indirettamente, l'idea di parentela, che peraltro si dice proprio Rahem o Rahm, esattamente nello stesso modo. Quello che, secondo gli autori, io parlo da studiosa, quindi sto seguendo i grandi esegeti islamici, ecco, quello che invece richiamerebbe è quel determinato sentimento caratterizzato dalla gratuità, che è quello che lega la madre al figlio. Quindi amorevolezza, benevolenza e sollecitudine. Quindi la Rahma e dunque i nomi divini relativi non sono precisamente pietà, misericordia, clemenza e così via, ma sono viceversa favore, beneficio, dono o, se vogliamo dire tutto con una parola sola, grazia. Quindi è una vocazione che Dio ha per le sue creature, che mutati e smutanti evidentemente trova una somiglianza con il sentimento materno. Questo rapporto, appunto, che lega la qualità divina della Rahma, il suo essere appunto clemente e misericordioso nel senso già detto, ha un sentimento di tipo materno, non è solo, come dicevo, come anticipavo, una congettura linguistica fondata sulla corrispondenza etimologica, ma è direttamente richiamato dalla tradizione del profeta, cioè da quella sunna che secondo i musulmani è la seconda fonte dopo il Corano, sia del diritto, quindi della giurisprudenza, sia della teologia. Ecco, nella sunna, la sunna è composta dai detti e fatti del profeta, quindi tutto ciò che il profeta Muhammad disse o fece, poi raccolto in grandi opere. Ecco, all'interno della sunna c'è un detto che è persino un detto santo. I musulmani dicono hadith qudsi, cioè esattamente come il Corano, è costituito da parole che Dio ha direttamente rivelato al profeta, solo che per qualche motivo non è stato incluso nel corpus del Corano. Quindi c'è questo detto santo, dicevo, molto significativo al nostro proposito, che recita così: Io, è Dio che parla, io sono al-Rahman, quindi il clemente, il misericordioso, ho creato il ventre materno, Rahim, e adesso ho dato un nome che deriva dal mio nome. E questo è un detto santo che è citato con grande frequenza nella contemporaneità. Io, navigando in rete, ho visto che un grandissimo predicatore novecentesco, Metuale Sharawi, è seguitissimo anche su internet, perché è stato uno dei primi realmente mediatici, è morto nel 1988, ma dicevo molto seguito, lo cita continuamente. E sia Sharawi sia i grandi esegeti della classicità lo citano sempre a proposito, a commento dell'incipit della quarta sura, che si chiama per l'appunto Sura delle Donne, che vorrei appunto questo versetto, il primo versetto vorrei proporvelo a sua volta a riflessione. Il versetto recita: nel nome di Dio clemente e compassionevole, dunque Rahman e Rahim, gente, temete il Dio, il quale vi creò da un'anima sola, creò la sua compagna e suscitò da quei due esseri uomini molti e donne. Temete dunque il Dio nel cui nome vi chiedete favori l'un l'altro e rispettate il ventre materno, dunque Rahim, che vi ha portato. Dio è sopra di voi che vi osserva. Ecco, come abbiamo sentito, in un unico versetto stanno insieme i tre termini, cioè i due nomi divini, Rahman e Rahim, sia il nome del ventre materno, dunque Rahim. Inoltre la gestazione umana, quindi la maternità, è data in diretto rapporto con la creazione da parte di Dio. Abbiamo sentito Dio, Rahman e Rahim, ricreò rispettato il ventre materno, perché c'era un rapporto piuttosto stretto. Ancora più stretto si fa per un musulmano che, come forse sapete, è tenuto ad accostarsi al libro sacro in lingua originale. Quindi a noi sfugge in realtà questo in traduzione, però in lingua originale è molto evidente. Ecco, passo appunto successivo, abbiamo appena visto il rapporto che lega appunto la compassione divina, dunque la rahma, a un sentimento umano, cioè quello materno, e prima avevo anche ricordato come lo stesso nome che dice ventre materno, cioè rahim, dice anche per l'appunto la parentela, dice il legame di sangue. A questo proposito, quindi, sui rapporti tra clemenza, nel senso già detto, da parte di Dio, sentimento materno e legame di sangue, c'è un altro detto che mi pare insomma interessante leggervi, che a sua volta insiste su questa, diciamo, vocazione da parte di Dio e sulla sua, mutatis mutandis, lo devo dire, riproduzione nel creato, così che questa vocazione divina si trasforma in un caposaldo non solo dell'essere musulmani, ma anche della vita sociale del musulmano stesso. Allora, ascoltate, il detto recita così: coloro che hanno compassione, in arabo è arrahimun, è un continuo girare attorno alla stessa radice verbale. Coloro che hanno compassione, il compassionevole ha compassione di loro. Abbiate compassione di chi è in terra, e chi è in cielo avrà compassione di voi. Il legame di sangue, e qui passiamo da rahma a rahim, è una cura che viene dal compassionevole, rahman. Chi lo mantiene saldo, Dio mantiene saldo costui, e chi lo spezza, Dio costui lo spezza. Questo collegamento, appunto, sia verbale sia concettuale, tra la rahma di Dio per le creature e la rahma delle creature, in particolare del musulmano, per il suo prossimo, per il fratello, si riconferma in un altro detto celeberrimo, questo continuamente citato, e cioè: chi non compatisce non è compatito. È tipicamente ellittico, questa letteratura è spesso ellittica, però appunto, avendo un po' premesso qualche informazione in più, il significato è evidente, quindi significa: chi non nutre questo sentimento, questa rahma che include il sentimento materno, legame di parentela e così via, per il prossimo, viene fatalmente, inesorabilmente privato della rahma di Dio. Passo a un altro punto, che è questo. Dunque, la riflessione che insomma abbiamo portato avanti fino a qui sui due epiteti divini, Rahman e Rahim, quindi molto grosso modo il clemente e il compassionevole, con il sostegno, come abbiamo sentito, della tradizione profetica, dunque della Sunna, porta evidentemente all'idea che un dato modo d'essere di Dio nei confronti dell'uomo, nella fattispecie l'essere clemente o misericordioso, eccetera, possa in qualche modo essere partecipato anche dall'uomo, il quale, nel momento in cui lo partecipa, se ne giova sia nei confronti di Dio, quindi nella sua vita di credente, di fedele, di servo, come spesso si legge nei testi dogmatici islamici, sia nei confronti del prossimo, e quindi nella sua vita comunitaria, nella sua vita sociale. È chiaro che l'alterità divina è fuori discussione, cioè Dio è comunque sempre l'altro, però è anche un dato di fatto che il canone dell'Islam, quindi il Corano prima e la Sunna poi, nell'ordine, il Corano e la Sunna da parte loro suggeriscono questo, cioè che un dato, diciamo così per il momento, attributo divino possa coincidere in qualche modo, tradotto nella creaturalità, che possa coincidere con una determinata buona qualità dell'uomo. Ecco, questo convincimento, che evidentemente per tutti richiama gli attributi comunicabili della teologia, insomma la nozione cristiana di attributi comunicabili, balza particolarmente all'occhio proprio sull'argomento dei nomi divini, cioè leggendo, passando in rassegna quelli che la tradizione islamica chiama in seguito al Corano i nomi bellissimi, oppure i nomi più belli, cioè per l'appunto i nomi divini. Non solo i due che ho ricordato prima, quindi quelli che hanno a che fare con la, sempre tra virgolette, clemenza, compassione o altri termini simili, ma tutti i 99 che la tradizione islamica riconosce in seguito o alla presenza di effettive qualità divine citate ad litteram nel Corano, oppure ricorrendo a verbi che si riferiscono a Dio. La tradizione ha appunto messo insieme 99 nomi di altra memoria, chiaramente, e poi li ha arrangiate in liste, alcune delle quali sono fortemente accreditate. Ecco, queste liste sono diverse tra loro perché arrangiano i nomi che non sono poi neanche sempre gli stessi, comunque l'ordine spesso varia di molto, ma comunque, dicevo, arrangiano dei nomi che si offrono a una meditazione di tipo analogico. E questi nomi, tra l'altro, sono di importanza, estrema importanza liturgica, non solo in ambiente mistico, quindi nel sufismo, ma anche per il credente comune, perché formano i rosari. C'è questo oggetto che pare, appunto, che la cristianità, in seguito al Corano, abbia tratto dal mondo islamico. Altri dicono non è vero, il mondo islamico l'ha tratto dai cristiani siriaci. Comunque sia, ecco, 99 grani formano un rosario e ciascun grano corrisponde a un nome. In ogni caso, osservando questi nomi bellissimi, si nota che alcuni sono definitivamente prerogativa di Dio, quindi non possono essere considerati analogici, però altri, che sono senza dubbio la gran parte, possono anche indicare, ancora naturalmente con il dovuto rispetto nella tradizione creaturale di questi nomi, possono indicare altrettante virtù, quindi virtù umane. Su questi nomi meditò appunto un grandissimo teologo islamico, arabo-islamico, si chiama Al-Ghazali, e per dirvi la sua importanza sappiate che ormai è d'uso anche tra, insomma, in generale tra gli orientalisti, definirlo il San Tommaso dell'Islam, proprio per il ruolo che ebbe nella fondazione della dottrina. Ecco, secondo Al-Ghazali, che vive a cavallo tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo, questi nomi, quindi quelli che possono essere condivisi appunto tra Dio e uomo, sono la gran parte, come dicevo, e prendono la definizione nelle sue opere di nomi equivoci oppure eventualmente condivise. Ecco, in un'opera che specialmente l'autore dedica ai nomi divini, insiste sul fatto che queste qualità divine, quindi i nomi, anche se radicalmente diverse dalle buone qualità umane, però si prestano al ragionamento, come dicevo, analogico. In questo modo siamo approdati a un tema già considerato, cioè quello dell'etica islamica, dell'etica religiosa, quindi l'etica delle virtù, più propriamente religiosa, anche se religione nell'Islam ha sempre questo significato legalistico. Ecco, queste sono realmente è l'etica, appunto, ripeto, delle virtù, non quella giuridica che consta, come sapete, nei cinque pilastri, cinque pilastri fondamentali e poi in tutte le discussioni di scuola giuridica. Comunque, un esempio che vi propongo, che mi sembra metta bene a fuoco questo tema, è fornito da un nome divino in particolare, e cioè quello che in arabo è Shakur, è una forma intensiva, come quasi sempre quando si tratta, non sempre, ma quasi sempre quando si tratta di nomi divini, e significa colui che è molto grato o colui che è molto riconoscente. Ecco, è un po' complicato pensare a un Dio che è molto grato o molto riconoscente, lo è di meno se pensiamo che gratitudine o riconoscenza, che in arabo è shukr, vale per ha un ambito molto preciso, cioè non significa semplicemente ringraziamento, tantomeno solo verbale, ma significa rispondere a un beneficio ricevuto con un beneficio concreto e di più che sia aumentativo rispetto al beneficio precedente. Quindi è un'idea grandiosa, se ci pensate. Quindi il beneficio, la gratitudine è rispondere a un beneficio con un beneficio maggiore. Quindi in questo senso Dio può essere ben inteso come il gratissimo, perché è colui che risponde sempre a una piccola azione diciamo del servo, come appunto ripeto è il modo di chiamare l'uomo nel manuale di teologia, e se il servo offre a Dio una buona azione o un'azione di obbedienza, Dio sicuramente la ripaga con di più, perché Dio può ripagarla col paradiso e oltre il paradiso non c'è nulla. Quindi Dio per eccellenza in assoluto è il grato o il gratissimo. In ogni caso questo nome è Ashakur, quindi il gratissimo, e nel senso che ho detto figura in tutte le liste, accreditate più o meno. D'altra parte però dobbiamo considerare che il Corano, quindi il testo fondativo, attribuisce questo termine anche in forma intensiva, quindi così come Ashakur, anche a delle creature umane. Primo Noè, che è definito appunto il servo gratissimo, e poi anche più volte ai servi buoni, ai servi pii, quindi al buon credente. Anche il buon credente è qualificato di Shakur, quindi di gratissimo. Questo vale a dire che una grande virtù del musulmano è appunto lo shukr, e che un buon musulmano è colui che è molto grato. Però l'interesse di questo nome che cito è che il buon musulmano è colui che è molto grato a Dio per gli infiniti e innumerevoli doni ricevuti, ma anche colui che è molto grato al prossimo. Ad esempio, l'autore che vi ho citato, Al-Ghazali, nel corso delle sue divagazioni attorno a questo nome Shakur, cita un detto profetico, quindi un detto di Muhammad, che per molti versi ricorda quello che abbiamo visto sopra sulla compassione, perché ancora propone questa sorta di connessione tra il fare di Dio e il fare dell'uomo, e si fonda come quello appunto sul dovere da parte dell'uomo di imitare Dio nei suoi rapporti con il prossimo. Questo detto recita: Dio non è grato a chi non è grato agli altri. C'è un altro detto piuttosto simile, un altro detto di Muhammad, secondo cui gli uomini più grati a Dio sono quelli più grati agli uomini. Quindi, anche nel caso della gratitudine, come nel caso della compassione, si tratta di un dovere religioso e sociale allo stesso tempo, il che naturalmente può dirsi per tutte le virtù che il Corano, attraverso i nomi divini, il Corano e la Sunna, additano attraverso i nomi divini. Oltre al lavoro dei teologi, ovviamente la riflessione islamica conosce anche delle opere più semplicemente didascali, che sono moltissime quelle che trattano delle virtù a partire dai nomi divini, e sempre per rimanere al tema della gratitudine, ad esempio un detto ricorrente è: il peggior discorso è quello che nega il beneficio ricevuto. Oppure, sii grato a chi ti benefica e benefica chi ti è grato. Il beneficio ringraziato non si consuma, mentre senza gratitudine esso non perdurerà. La gratitudine aumenta il bene e tiene al riparo dai mutamenti della sorte. Si potrebbero fare molti altri esempi legati ad altre virtù, per esempio a quella della sapienza. Il 99esimo nome in tutte le liste è il pazientissimo, però in realtà nel senso di colui che è in realtà non passibile ad essere toccato dalle avversità, comunque dai mutamenti della sorte, perciò più che il pazientissimo in realtà vale per l'impassibile. Ecco, anche la virtù della pazienza in questo senso è sicuramente la più grande virtù riconosciuta al musulmano. Un altro esempio, sempre tratto da un nome divino, è quello del perdono. Dio è colui che molto perdona, però quando questo perdono si traduce in virtù umana diventa colui che molto si pente, perché alla radice del nome divino in questo caso c'è il ritorno, cioè Dio è colui che molto ritorna, quindi ritorna dall'ira alla misericordia, mentre il servo è colui che molto ritorna nel momento in cui è virtuoso dalla colpa ritorna all'obbedienza primordiale. Un altro spunto, ancora attorno alla speculazione teologica sui nomi, ci riporta ora all'inizio del discorso, cioè alla differenza fra il Dio e il nome, non proprio come abbiamo detto, della divinità una e unica, e gli idoli, quindi gli dèi, molti, oltre che falsi. Sono molti i passi coranici che insegnano che la differenza tra il Dio e gli dèi non sta solo nel fatto che il Dio è uno solo e gli dèi sono molti, ma sta soprattutto nel fatto che Dio possiede dei nomi, mentre gli dèi, o gli idoli se preferite, sono dei nomi. Un esempio, sono semplicemente dei nomi che l'uomo ha dato loro. C'è un passo nella Sura del Limbo, sempre nel Corano, dove compare un dialogo fra l'antico profeta Hud e il suo popolo di idolatri. Allora, gli idolatri dicono: sei giunto a noi per farci adorare un solo Dio e farci abbandonare gli dèi che i nostri padri adoravano? E allora mostraci quel che ci prometti, se sei sincero. E Hud ribatte: ricada su di voi la vostra turpitudine e l'ira del vostro Signore. Volete discutere con me su dei nomi che voi stessi avete inventato, voi e i vostri padri? Simile, un altro passo nella Sura di Giuseppe, dove è detto: che cosa è meglio, signori diversi oppure il Dio unico, il soggiogatore? Quelli che voi adorate al di fuori di lui sono soltanto dei nomi che voi e i vostri padri avete dato loro. Sono passi che affermano un qualche cosa, che è la distanza sostanziale tra il nome e la cosa nominata. È vero, ad esempio, nel caso degli idoli, che dietro al nome non c'è nulla, perché gli idoli non esistono, sono falsi. C'è un nome dietro cui non c'è nulla. Nel caso di Dio, evidentemente, qualcosa c'è, nel caso dei nomi di Dio. C'è qualche cosa, ben inteso, Dio esiste, però questo vale a dire che Dio, nella fattispecie, non è i suoi nomi. Dio è radicalmente diverso dai suoi nomi. I nomi di Dio non sono Dio. Altrimenti detto, i nomi bellissimi non corrispondono a Dio e, soprattutto, non sono eterni come Dio. L'Eterno è unico, cioè esiste un unico vero Dio, il quale è l'unico ad essere eterno. Questo è un punto di partenza quasi ovvio, che però, appunto, a partire dalla diversità tra l'essere di Dio e i modi in cui Dio amerebbe essere invocato, a partire da questo punto fonda l'intera riflessione islamica su Dio, quindi fonda effettivamente l'intera teologia dialettica islamica. Agli esordi di questa riflessione teologica, sto parlando del grosso modo della fine dell'VIII secolo, quindi molto presto, un gruppo di pensatori che sono passati alla storia come mutaziliti, che alcuni amano definire, però non veramente con ragione, i razionalisti dell'Islam, insomma, certamente tenevano in grande considerazione la ragione dell'intelletto umano, ma insomma questo gruppo di pensatori, diversi tra loro, però appunto passati sotto un nome comune, si accordarono su una affermazione, che è: i nomi di Dio, dunque i suoi attributi, sono dei semplici aggettivi qualificativi, cioè sono delle semplici descrizioni dei modi d'essere di Dio. Pertanto, essendo semplicemente delle descrizioni, quindi essendo degli aggettivi qualificativi, non sono Dio e non sono soprattutto eterni, perché l'eternità, come dicevo prima, appartiene soltanto a Dio. Qui c'è poi il dibattito sulla eternità del mondo da parte dei falasca, ma insomma a noi non interessa ora questo punto. Perché questi pensatori insistono sulla diversità chiarissima tra Dio e i suoi nomi e soprattutto sulla non eternità dei nomi? Perché il caposaldo della fede islamica, questa è una motivazione ovvia, è appunto l'unicità di Dio. Dio è uno, mentre i nomi sono molti, no? La tradizione li numera a 99. Il pericolo nel conferire eternità ai nomi, che sono molti, è precisamente quello di moltiplicare Dio. E quindi di minare le fondamenta, il caposato dell'Islam, che è l'assoluto monoteismo. Questo pericolo di moltiplicare Dio conferendo eternità ai nomi, che appunto i mutaziliti combatterono con tutte le loro forze, si concretizzò poi con il procedere della riflessione teologica islamica, cioè quando i pensatori noti come Ashariti, dal nome del loro fondatore, vennero a costituire l'ortodossia islamica dopo i Mu'taziliti e sostennero per l'appunto che i nomi invece sono eterni. Su che base sostennero che sono eterni? Sulla base del fatto che, soprattutto con riguardo agli attributi dell'essenza, ma non solo, è impossibile pensare a un Dio che non sia da sempre vivo, esistente, uno, sapiente, giusto, udente e vedente, cioè è impossibile pensare a un Dio che non sia così dall'eternità. Quindi in qualche modo questi, anche i nomi, secondo gli Ashariti, partecipano della eternità di Dio. Di più, i pensatori Ashariti fecero qualcos'altro, cioè iniziarono a parlare non solo di Dio che è, ad esempio, riconoscente, ma della riconoscenza, oppure non di Dio che è compassionevole, ma che è, ma della compassione, non di Dio potente, ma della potenza. Cioè cominciavano a parlare dei nomi divini, che abbiamo visto sono il sapiente, quindi sono degli aggettivi qualificativi, cominciavano a parlare dei nomi come effettivamente dei nomi, cioè effettivamente dei sostantivi. Però in questo modo aprirono il pensiero islamico a infinite precisazioni sul rapporto tra i nomi e l'essere di Dio. Se ho ancora qualche minuto, sì? Allora, nell'ansia di finire presto, forse ho 10 minuti, allora procedo, mi avvio naturalmente alla conclusione, ma vorrei farvi rendervi più esplicito questo punto. Allora, abbiamo visto che tra le liste di nomi che ho citato fino qui c'è vedente e udente, quindi Dio è colui che vede, colui che ode, ma nonostante che il Corano continuamente dica anche che Dio parla, non c'è il parlante. Non è mai citato nelle liste dei 99 nomi, in nessuna lista. C'è qualche sporadico teologo che nel corso della storia ha detto, ma veramente perché no? Cioè, perché no? A lui la maggioranza ha risposto che un attributo come quello della parola, che è soggetto a carenza o comunque a diminuzione e a biasimo, non si addice alla divinità. Quindi questo è il motivo per cui tra i nomi di Dio non figura il parlante, e quindi siamo molto remoti dalla sostantivizzazione o reificazione, se volete, della parola. Però vedete, ricordando soprattutto la riflessione dei mutaziliti, di quei primissimi teologi, tra virgolette, razionalisti dell'Islam, vedremo che il problema è ben più complicato di così. Cioè c'è un motivo più importante di questo, per cui il parlante non è incluso tra i nomi. Il Corano, dicevo prima, spesso allude a Dio che parla e spesso allude anche a un sostantivo, cioè la parola di Dio. Un caso, nella settima sura del Limbo, Dio disse a Mosè: Mosè, io ti ho eletto su tutti gli uomini, ti ho affidato il mio messaggio e la mia parola, che è Kalam, cioè parola, lo stesso nome che dice per esempio anche la teologia dialettica. Un altro esempio, sempre Dio che parla: noi abbiamo dato loro la parola affinché possano riflettere. Quelli cui abbiamo dato il libro prima di loro, quelli ci credono. Qui si sta dirigendo ai politeisti della Mecca, ai politeisti arabi. Ora, qual è il pericolo che dicevo? Quindi qual è la vera motivazione per cui il parlante e l'attributo della parola sono esclusi? Perché se noi seguiamo il pensiero maggioritario, quindi quello asciarita, quello che diventa ortodossia, potremmo dire che questa parola è eterna. Però in questo modo ci troviamo a postulare un altro esistente eterno insieme a Dio, e quindi corriamo il rischio, dal punto di vista islamico, quindi per queste infinite sottigliezze di scuola, corriamo il rischio di avere due esseri che appartengono entrambi a quel versante che deve appartenere a Dio solo. Dio è un unico, uno, unico e solitario, quindi avremmo questa parola che spartisce l'eternità con Dio. Quindi avremo un doppio di Dio che si concretizza quando pensiamo che la parola di Dio nel Corano è il Corano. Quindi abbiamo un problema, cioè Dio eterno e il Corano eterno. Questo è il motivo per cui i mutaziriti giunsero ad affermare che il Corano è creato. Quindi affermarlo creato equivale a dire che non è eterno, no? A un certo punto irrompe nel mondo. Però incorrendo nell'ira dei loro avversari, che non potevano concepire appunto che Dio non fosse da sempre parlante. Però la questione della parola non riguarda solo il Corano, e mi sembra interessante ricordarlo qui, riguarda qualcos'altro. E cioè, nella sura terza si tratta di Zaccaria nel Tempio che prega Dio per la nascita di Giovanni Battista e dice: Signore mio, concedimi dal tuo cielo una buona discendenza, tu sei colui che esaudisce le suppliche. Allora gli angeli lo chiamarono mentre si legava in preghiera nel Tempio e dissero: Dio ti dà il lieto annuncio della nascita di Giovanni, il quale confermerà una parola venuta da Dio. Sempre nella stessa sura ricompare la parola, ma qui si tratta dell'annunciazione. Ricorda gli angeli, appunto l'annunciazione, quindi gli angeli dicono a Maria: Maria, ricorda quando gli angeli dissero a Maria: Maria, Dio ti dà il lieto annuncio di una parola che viene da Lui, il cui nome sarà il Cristo, Gesù figlio di Maria, imminente in questo mondo e nell'aldilà, tra i più prossimi a Dio. Capite qual è il problema? Enorme. Cioè, non è solo il Corano la parola di Dio, quindi il rischio appunto di avere una parola, cioè Dio e il Corano accanto a sé in una sorta di dualismo. Il pericolo è di incorrere in quello che i musulmani considerano da sempre il massimo errore dei cristiani, e cioè la divinizzazione della parola, quindi Cristo stesso. Voglio dire che il tema dei nomi, e quindi tutto questo dibattito che ho citato alla fine tra mutaziliti, fautori della non corrispondenza tra Dio e i suoi nomi, specie per quanto concerne l'eternità, e la risposta invece dell'ortodossia, è veramente capitale e fonda appunto la differenziazione dell'Islam dal cristianesimo. Quindi i nomi di Dio, questo per dire, ho messo molta carne al fuoco, però volevo insomma in qualche modo darti più spunti possibili. L'argomento dei nomi divini è veramente capitale, perché da un lato fonda tutta l'etica religiosa, l'etica delle virtù, che trovo fondamentale promuovere, se posso dire così, perché mi sembra molto importante distinguere l'Islam così come lo percepiamo continuamente, cioè come qualcosa di semplicemente giuridico, semplicemente legalistico, invece da ciò che deve essere veramente, quindi anche una forma di partecipazione personale a ciò che è bene. Cioè un musulmano buono che non è semplicemente quello che va in moschea o che non mangia maiale. Questo è il primo punto. Il secondo punto invece riguarda l'importanza capitale della riflessione su noi è quello che riguarda la definizione dall'interno dell'Islam e quindi la sua differenziazione da altri monoteismi. Chiaramente è molto più vicino all'ebraismo che al cristianesimo, insomma questo non sta a me a dirlo. Grazie. Grazie.
Relatori sono usciti molti spunti da queste due relazioni, però siccome le pause durante i convegni sono da un lato salutari, ma rischiano anche di essere dispersive e di allungare i tempi, Allora, io direi così, avviamoci alla conclusione senza fare pause, così stiamo più concentrati, per cui se abbiamo direi insomma, un totale più o meno tre quarti d'ora, no? Se ci sono adesso delle domande, degli interventi per entrambi i relatori, ovviamente questo è appunto il momento per farle, prima di tirare un po' le fila di questo convegno, entrare nelle conclusioni, compito che, come sapete, dal programma è affidato al Presidente di Bibbia, cioè al Professor Piero Stefani. Ecco, però prima di questo appunto, chiedo se ci sono delle domande o delle considerazioni da porre. Prego.
Devo venire lì?
Forse è meglio, sì. Così.
Ecco, sì, non
sì, sa. Sì, vai.
Allora, alcuni dubbi che mi sono venuti. Il fatto di